Ed eccoci in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout con Christian Elia, co-direttore di Q Code, e un giornalista, come dicevamo, che per anni ha lavorato per Peace Reporter, per Il Mensile, che si occupa di Mediterraneo, Medio Oriente e Balcani. Ciao Christian, ci senti?
Perfettamente, ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno a te. Allora, iniziamo subito senza, insomma, perdere ulteriori secondi per un po' fare il punto di quello che sta accadendo in Palestina. Abbiamo scorso i giornali di questa mattina, un po' quello da cui volevamo partire insieme a te era capire rispetto a quanto sta accadendo sulle proteste nel mondo arabo. Abbiamo visto da Ramallah, Beirut fino ad Ankara, ad Amman, abbiamo visto in Cisgiordania proteste e lo sciopero che c'è stato venerdì. Insomma, ne abbiamo già parlato ieri a questi microfoni. Volevamo capire un po' meglio a che punto siamo, se queste proteste si stanno in qualche modo espandendo, quali sono anche un po' i territori più diciamo avanti rispetto appunto a dare un segnale di solidarietà alla resistenza palestinese.
Beh, sicuramente la rabbia sta montando, sicuramente la rabbia sta montando. Era già accaduto come proprio dinamica, no, dell'emotività delle opinioni pubbliche, quella in altre operazioni, no? Perché, come stiamo ricordando ogni giorno, almeno chi si occupa di questa questione da molti anni, 2009 Piombo Fuso, 2012, 2014, 2021, una lunga sequela di crimini di guerra e contro l'umanità commessi dagli governi israeliani sulla popolazione civile della Striscia di Gaza. E ovviamente è sempre andata così: c'è un primo momento in cui i governi arabi frenano e poi invece non possono limitare quella che è la rabbia che monta man mano che le immagini, man mano che i bombardamenti, i massacri di civili aumentano. Cosa succede, diciamo, a livello di pressione? Beh, da un lato sicuramente la pressione la sentono anche i regimi coinvolti. Abbiamo visto che la Giordania che cancella una visita ufficiale con il presidente statunitense e fa capire come una delle autorità più legate, più prone alle politiche israeliane e statunitensi abbia comunque, no, l'imbarazzo di dover gestire in questo momento questa rabbia. Quello che manca in questo momento è capire sicuramente anche l'atteggiamento della Siria. Noi sappiamo cosa è successo in Siria. Sappiamo che gli stessi gruppi di rifugiati palestinesi si divisero fra pro Assad e contro Assad, e quindi ora che il governo ha ripreso il controllo praticamente di tutto il paese, salvo un paio di enclave, è interessante capire cosa succederà in Siria dal punto di vista delle proteste, ma anche dal punto di vista proprio della posizione della Siria, che comunque, come Hezbollah in Libano, è praticamente un'emanazione del governo iraniano e che quindi bisognerà vedere se verrà usata anche la Siria come pista, diciamo, di confronto. Per il resto, quello che vediamo è che ormai i governi arabi, questa è la verità, da tempo avevano normalizzato assolutamente la situazione dei palestinesi, stringendo accordi che vanno da quelli storici che conosciamo dell'Egitto e della Giordania fino agli accordi di Abramo dell'ultimo giro. Quindi c'è sempre questa divisione, il sentimento, il cuore delle popolazioni civili e poi, no, il doversi interfacciare invece con regimi che non solo reprimono tendenzialmente la libertà di espressione nei loro paesi, ma anche e soprattutto hanno l'imbarazzo ormai della questione palestinese. Quindi è da vedere, però sta montando, come per fortuna stanno montando le proteste anche in Europa, anche negli Stati Uniti. Ieri il numero di arresti di ebrei pacifisti che chiedevano la fine dei bombardamenti su Gaza, insomma, ha colpito. Credo che restituisca finalmente anche un po' di complessità, no, al racconto di questa vicenda.
Certo. Grazie. Volevo anche chiederti rispetto un po' alla situazione anche interna, quindi rispetto a quello che è il sentimento palestinese nei confronti dell'autorità nazionale palestinese, rispetto ad Abu Mazen, comunque le proteste che ci sono state, che cosa implicano anche da questo punto di vista?
Guarda, io ti faccio un esempio. Non troppo tempo fa, nel mio ultimo reportage, che poi venne pubblicato dall'Espresso un anno fa, io raccontavo quello che ancora oggi penso e, se possibile, si è aggravato. Io credo che l'autorità nazionale palestinese, se noi togliamo i dipendenti, se noi togliamo chi prende uno stipendio e pochissime altre persone, ormai non ha più alcuna credibilità verso l'opinione pubblica palestinese. Da tempo e questa rabbia, ovviamente l'occupazione della Cisgiordania è veramente pervasiva, quindi c'è anche una difficoltà, a volte anche logistica, no? Di essere massa, come può succedere a Gaza, se ricordate le proteste del 2020, le proteste del 2018-19, no? Ecco, in Cisgiordania è più difficile, ma la rabbia e il dolore per quello che sta accadendo, e ci tengo a specificare, per gli oltre 70 morti in Cisgiordania, perché gli attacchi dei coloni sono quotidiani in Cisgiordania, sta sicuramente montando, ed è una rabbia che l'autorità nazionale palestinese non ha più alcuna capacità di gestire, se non reprimendola, come ha già fatto in passato, ma è in un imbarazzo pazzesco, perché ovviamente non può pubblicamente in nessuna maniera giustificare un massacro di civili, prendere distanze da Hamas, l'ha sempre fatto, ed è anche vero che sono diversi, quindi anche è normale che lo faccia. Dice la frase più scontata del mondo: non tutti i palestinesi sostengono Hamas. Certo, questo bisogna spiegarlo ai governi israeliani, però di base, come attore, paradossalmente, no? Quello che dovrebbe essere il punto di riferimento diplomatico, di relazioni, di gestione dell'emergenza umanitaria, è l'attore che conta meno sullo scenario.
Sì, chiaro. Visto che citavi appunto il consenso o meno nei confronti di Hamas, e anche un po' quello che sta accadendo, diciamo, nel mondo tra virgolette dell'Occidente, quindi pensando appunto quanto sta avvenendo negli Stati Uniti, ma anche le varie proteste appunto in Francia o in altri paesi d'Europa, mi allacciavo alla questione di quella che poi invece è la narrazione mediatica, e non solo rispetto a questo, quindi al di là poi ovviamente della forte repressione e quasi come dire la volontà di assolutamente silenziare qualsiasi voce in solidarietà alla Palestina, ecco, se puoi fare un po' un punto, un'analisi anche su questo aspetto, per come dire contribuire ad avere un punto di vista lucido rispetto alla questione, perché poi viene sempre riportata come diciamo il nodo centrale, quando poi in realtà si sta parlando, anzi non si sta parlando, di un eccidio di massa che sta avvenendo appunto sulla striscia di Gaza in Palestina.
Assolutamente, questo è anche la questione palestinese, è anche una questione di narrazioni. Parto dal primo punto di svolta, a mio parere. Il primo punto di svolta, a mio parere, risale addirittura al 2001, agli attentati alle Torri Gemelle. Cioè da lì in poi, all'epoca, il governo Sharon ebbe la geniale intuizione, dal suo punto di vista, di trasformare nella narrazione quella che era sempre stata una lotta, l'ultima lotta per la decolonizzazione, l'ultima lotta per l'autodeterminazione, quindi i principi sanciti dal diritto internazionale ufficialmente e universalmente riconosciuti, in una lotta al terrorismo. Questo gliel'hanno lasciato fare, certo, gliel'hanno lasciato fare, però è da lì che comincia a cambiare la narrazione del conflitto palestinese. Se arriviamo fino ai giorni nostri, ma in realtà fino a qualche anno fa viene votata da questo organismo indipendente che si chiama ECRA, una nuova mozione sulla nuova definizione di antisemitismo. Arabo. È un documento fortemente spinto dalle lobby che sostengono i governi di Israele, è da lì che è cominciata questa sovrapposizione fra antisemitismo e antisionismo. Quindi che significa? Significa che tutte le dimostrazioni di libertà di pensiero, di critica al governo israeliano, di denuncia dei crimini commessi dai governi israeliani diventano accuse di antisemitismo, che è incredibile perché nessuno si sognerebbe mai di accusarti di odiare gli italiani perché critichi il governo Meloni o certo. I polacchi perché critichi il governo del PIS. Siamo sempre a quell'eccezione palestina per cui a questo sventurato popolo vengono fatte delle cose che non accetteremmo in nessun'altra parte del mondo. Quindi l'Ucraina diventa il simbolo del diritto alla resistenza, stesso simbolo negato ai palestinesi da 75 anni, anzi terroristi. E questa roba dell'antisemitismo aveva già cominciato a funzionare, ci sono ricerche, basta fare una breve ricerca in rete per trovarle, in UK, in Francia, in Germania, persone che hanno perso il posto di lavoro, persone che sono state denunciate per antisemitismo per aver fatto un retweet contro i bombardamenti a Gaza, no? E quindi il terreno lo stavano preparando da molto tempo, aule negate per dibattiti sulla Palestina e così via. Oggi siamo alla totale mancanza di pudore di negare, di vietare le bandiere palestinesi in piazza e di decidere quale corteo ha legittimità e quale no. Siamo veramente all'assurdo, però siamo anche in quell'ottica in cui chi si occupa da tanti anni di questa questione, devo dire, me compreso, era abbastanza preparato, perché da tempo che la Palestina è un laboratorio di tecniche di controllo di massa, è un laboratorio di strumenti di sorveglianza, è un laboratorio di repressione del dissenso. Quindi quando si andava in giro a dire che ci riguarda il conflitto israelo-palestinese, parla anche delle nostre libertà il conflitto israelo-palestinese, e non era una vuota retorica, perché oggi lo vediamo, oggi vediamo una restrizione dello spazio delle libertà civili sul diritto di opinione, sul diritto di manifestare, in base a un criterio che non ha altra giustificazione che quello del razzismo, perché non c'è altra chiave che possa giustificare l'idea che opporsi a un progetto coloniale, a un progetto di apartheid, sia un atto di antisemitismo. È incredibile.
Certo, se hai ancora qualche minuto di tempo ti farei un'ultima domanda, appunto ricollegandomi a quanto veniva detto, quindi come dire, un'infrastruttura è stata creata anche nel corso dei decenni, poi di fatto anche per permettere poi a Israele di perpetrare appunto dei crimini nella più totale impunità, e lo vediamo ancora oggi con sicuramente un avallo da parte poi della comunità internazionale. Viene da chiedersi fino a che punto in qualche modo potrà spingersi, e dall'altro lato ti chiederei un aggiornamento per quanto riguarda la situazione in Palestina rispetto, da un lato, agli annunci appunto di lasciare il nord della striscia, il fatto che appunto gli aiuti umanitari siano ancora bloccati nonostante appunto il tiepido invito da parte di Biden di lasciare aperto un valico, ecco, un breve aggiornamento su questi aspetti qui.
Allora, parto dalla fine. Una dei tanti esempi di pessimo giornalismo che si stanno vedendo in questi giorni ha a che fare proprio con i corridoi umanitari, no? Cioè Repubblica sono giorni che continua a parlare di spazi umanitari che vedono solo loro, nel momento in cui non solo un corridoio umanitario è qualcosa che ha delle caratteristiche stabilite in decenni di prassi, no? E per cui in nessuna maniera è pensabile che 1.100.000 persone si possano spostare in un periodo di tempo così breve e in un territorio così breve in sicurezza.
Certo.
È assolutamente impossibile. Quindi si parla di qualcosa che viene dato in pasto a uso di stampa e a uso di narrazioni, come dicevamo prima. Non solo, se l'idea è quella di pressare, di spingere la gente verso il sud del paese, perché si continua a bombardare Khan Yunis e Rafah? Cioè, che senso ha? Allora, voglio dire, se l'idea era reale, era una vera possibilità di mettere, per quanto stiamo parlando di un'operazione che in qualunque altro teatro di guerra avremmo chiamato di pulizia etnica, perché spostare 1 milione di persone nel giro di poche ore è qualcosa che non si può fare, non si può fare. Non è questione di metterle in sicurezza, è questione sostanzialmente di rideportarle un'altra volta in un posto dove loro non vogliono andare, no? Questo si scontra con questo imbarazzo, chiamiamolo così, dell'amministrazione Biden, che non è mai stato un arbitro super partes sulle amministrazioni statunitensi. Possono esserci narrazioni diverse, ma non è mai stato un arbitro super partes. È il garante delle politiche israeliane, che però deve salvare una sorta di immagine, cosa che a Trump non interessava. Invece Biden ci prova con l'idea di fare delle pressioni. Probabilmente, mi spiace dirlo, ma è quello che penso con profondo disprezzo, il regime di Al-Sisi sta trattando sul prezzo che deve incassare per aprire i cancelli di Rafah, perché questo è, come sempre, sulla pelle dei palestinesi. E quello che forse la gente non sa, al confine, al border Egitto-Palestina, è tutta una zona militarizzata, quindi questa gente verrebbe, nella migliore delle ipotesi, sbattuta in una mega tendopoli, della quale, senza un progetto e senza alcuna garanzia di diritto al ritorno, perché bisogna partire sempre dai traumi per analizzare il presente. E come fai a uno che magari è nipote di rifugiato, cresciuto in un campo profughi, dirgli che andrà in un campo temporaneo, però poi torna a casa, perché un palestinese non ci crede più? Quindi a livello umanitario la situazione è questa. A livello umanitario si sta bombardando il pezzo di terra con la più alta densità abitativa al mondo, e questo significa che la questione non è ho sparato io lì, non ho sparato io lì. La questione è: quando tu bombardi un territorio di questo tipo, tu stai già ammettendo che è lecito bombardare. Non esiste alcuna legittima difesa che non abbia un limite. Quindi mi auguro, ho visto le prime dichiarazioni che cominciano a rompere un po' il muro di silenzio dell'Unione Europea, tiepidissime, ma speriamo che sia il segno di un'inversione di tendenza, e che almeno l'Unione Europea, almeno i singoli governi che la compongono, almeno altri attori, come ha fatto il Presidente della Colombia, per esempio, siano veramente capaci di porre almeno pressione sugli Stati Uniti, visto che a Israele della pressione degli altri non è mai fregato niente.
Certo, chiarissimo. Grazie, noi ti ringraziamo moltissimo.
Grazie a voi.
E speriamo di avere altre occasioni di confronto. A presto.
Volentieri. Grazie a voi, buona giornata.
Buona giornata.